5. Matrimonio continua. Arrivatovi dalla piena luce dell'anticamera, per un momento non vidi nulla e non osai muovermi. Poi scorsi varie figure disposte intorno ad un tavolino, in fondo al salotto, abbastanza lontano da me. Fui salutato dalla voce di Ada, che nell'oscurità mi parve sensuale, sorridente, una carezza. «S'accomodi, da quella parte non turbi gli spiriti!» Se continuava così, io non li avrei certamente turbati. Da un altro punto della periferia del tavolino echeggiò un'altra voce, di Alberta o forse di Augusta. «Se vuole prendere parte all'evocazione, c'è qui ancora un posticino libero!» Io ero ben risoluto di non lasciarmi mettere in disparte e avanzai risoluto verso il punto donde m'era provenuto il saluto di Ada. Urtai col ginocchio contro lo spigolo di quel tavolino veneziano che era tutto spigoli. Ne ebbi un dolore intenso, ma non mi lasciai arrestare e andai a cadere su un sedile offertomi non sapevo da chi. Fra due fanciulle, di cui una, quella alla mia destra, pensai fosse Ada e l'altra Augusta. Subito, per evitare ogni contatto con questa, mi spinsi verso l'altra. Ebbi però il dubbio che mi sbagliassi e alla vicina di destra domandai per sentirne la voce. «Aveste già qualche comunicazione dagli spiriti?» Guido, che mi parve sedesse a me di faccia, mi interruppe. Imperiosamente gridò «Silenzio!» Poi, più mitemente, «Raccoglietevi e pensate intensamente al morto che desiderate di evocare. Io non ho alcuna avversione per i tentativi di qualunque genere di spiare il mondo di là. Ero anzi seccato di non aver introdotto io in casa di Giovanni quel tavolino, giacché vi otteneva tale successo. Ma non mi sentivo di obbedire agli ordini di Guido, e perciò non mi raccolsi affatto. Poi m'ero fatti tanti di quei rimproveri per aver permesso che le cose arrivassero a quel punto, senza aver detta una parola chiara ad Ada, che giacché avevo la fanciulla accanto, in quell'oscurità tanto favorevole, avrei chiarito tutto. Fui trattenuto solo dalla dolcezza di averla tanto vicina a me, dopo di aver temuto di averla perduta per sempre. Intuivo la dolcezza delle stoffe tiepide che sfioravano i miei vestiti e pensavo anche che così stretti l'uno all'altra il mio toccasse il suo piedino che di sera sapevo vestito di uno stivaletto laccato. Era addirittura troppo dopo un martirio tanto lungo. Parlò di nuovo Guido. «Ve ne prego, raccoglietevi, supplicate ora lo spirito che invocaste di manifestarsi muovendo il tavolino». Mi piaceva che egli continuasse ad occuparsi del tavolino. Oramai era evidente che Ada si rassegnava di portare quasi tutto il mio peso. Se non m'avesse amato, non m'avrebbe sopportato. Era venuta l'ora della chiarezza. Tolsi la mia destra dal tavolino e pian pianino le posi il braccio alla taglia. «Io vi amo, Ada», dissi a bassa voce e avvicinando la mia faccia alla sua per farmi sentire meglio. La fanciulla non rispose subito. Poi, con un soffio di voce, però quella di Augusta, mi disse: «Perché non veniste per tanto tempo?» La sorpresa e il dispiacere quasi mi facevano crollare dal mio sedile. Subito sentii che se io dovevo finalmente eliminare quella seccante fanciulla dal mio destino, pure dovevo usarle il riguardo che un buon cavaliere quale sono io deve tributare alla donna che lo ama e sia d'essa la più brutta che mai sia stata creata. Come m'amava! Nel mio dolore sentii il suo amore. Non poteva essere altro che l'amore che le aveva suggerito di non dirmi che essa non era Ada, ma di farmi la domanda che da Ada avevo attesa invano e che lei invece certo s'era preparata di farmi subito quando m'avesse rivisto. Seguii un mio istinto e non risposi alla sua domanda, ma dopo una breve esitazione le dissi: «Ho tuttavia piacere di essermi confidato a voi, Augusta, che io credo tanto buona». Mi rimisi subito in equilibrio sul mio treppiede. Non potevo avere la chiarezza con Ada, ma intanto l'avevo completa con Augusta. Qui non potevano esserci altri malintesi. Guido ammonì di nuovo: «Se non volete star zitti, non c'è alcuno scopo di passare qui il nostro tempo all'oscuro». Egli non lo sapeva, ma io avevo tuttavia bisogno di un po' di oscurità che mi isolasse e mi permettesse di raccogliermi. Avevo scoperto il mio errore e il solo equilibrio che avessi riconquistato era quello sul mio sedile. Avrei parlato con Ada, ma alla chiara luce. Ebbi il sospetto che alla mia sinistra non ci fosse lei, ma Alberta. Come accertarmene? Il dubbio mi fece quasi cadere a sinistra e per riconquistare l'equilibrio mi poggiai sul tavolino. Tutti si misero ad urlare: «Si muove, si muove!» Il mio atto involontario avrebbe potuto condurmi alla chiarezza. Donde veniva la voce di Ada? Ma Guido, coprendo con la sua la voce di tutti, impose quel silenzio che io tanto volentieri avrei imposto a lui. Poi, con voce mutata, supplice, imbecille, parlò con lo spirito che gli credeva presente. «Te ne prego, di il tuo nome, designandone le lettere in base all'alfabeto nostro». Egli prevedeva tutto. Aveva paura che lo spirito ricordasse l'alfabeto greco. Io continuai la commedia, sempre spiando l'oscurità alla ricerca di Ada. Dopo una lieve esitazione, feci alzare il tavolino per 7 volte, cosicché la lettera G era acquisita. L'idea mi parve buona, e per quanto la U che seguiva costasse innumerevoli movimenti, dettai netto netto il nome di Guido. Non dubito che dettando il suo nome io non fossi diretto dal desiderio di relegarlo fra gli spiriti. Quando il nome di Guido fu perfetto, Ada finalmente parlò. «Qualche vostro antenato?» suggerì. Sedeva proprio accanto a lui. «Avrei voluto muovere il tavolino in modo da cacciarlo fra loro due e dividerli». «Può essere», disse Guido. Egli credeva di avere degli antenati, ma non mi faceva paura. La sua voce era alterata da una reale emozione che mi diede la gioia che prova uno schermidore quando s'accorge che l'avversario è meno temibile di quanto egli credesse. Non era mica a sangue freddo che gli faceva quegli esperimenti. Era un vero imbecille. Tutte le debolezze trovavano facilmente il mio compatimento, ma non la sua. Poi egli si rivolse allo spirito. «Se ti chiami Spyer, fa un movimento solo. Altrimenti muovi il tavolino per 2 volte». Giacché egli voleva avere degli antenati, lo compiacqui, muovendo il tavolino per 2 volte. «Mio nonno!» mormorò Guido. Poi la conversazione con lo spirito camminò più rapida. Allo spirito fu domandato se volesse dare delle notizie. Rispose di sì. «D'affari o d'altre?» «D'affari». Questa risposta fu preferita solo perché per darla bastava muovere il tavolo per una volta sola. Guido domandò poi se si trattava di buone o di cattive notizie. Le cattive dovevano essere designate con 2 movimenti, ed io, questa volta senza alcuna esitazione, volli muovere il tavolo per 2 volte. Ma il secondo movimento mi fu contrastato e doveva esserci qualcuno nella compagnia che avrebbe desiderato che le nuove fossero buone. Ada, forse? Per produrre quel secondo movimento mi gettai addirittura sul tavolino e vinsi facilmente. Le notizie erano cattive. Causa la lotta, il secondo movimento risultò eccessivo e spostò addirittura tutta la compagnia. «Strano», mormorò Guido. Poi deciso urlò: «Basta, basta! Qui qualcuno si diverte alle nostre spalle!» Fu un comando cui molti nello stesso tempo ubbidirono e il salotto fu subito inondato dalla luce accesa in più punti. Guido mi parve pallido. Ada si ingannava sul conto di quell'individuo ed io le avrei aperti gli occhi. Nel salotto, oltre alle 3 fanciulle, v'erano la signora Malfenti ed un'altra signora la cui vista mi ispirò imbarazzo e malessere, perché credetti fosse la zia Rosina. Per ragioni differenti, le 2 signore ebbero da me un saluto compassato. Il bello si è che ero rimasto al tavolino, solo accanto ad Augusta. Era una nuova compromissione, ma non sapevo rassegnarmi da accompagnarmi a tutti gli altri che attorniavano Guido, il quale, con qualche veemenza, spiegava come avesse capito che il tavolo veniva mosso non da uno spirito, ma da un malizioso in carne ed ossa. Non Ada, lui stesso aveva tentato di frenare il tavolino, fattosi troppo chiacchierino. Diceva: «Io trattenni il tavolino con tutte le mie forze per impedire che si muovesse la seconda volta. Qualcuno dovette addirittura gettarsi su di esso per vincere la mia resistenza». Bello quel suo spiritismo. Uno sforzo potente non poteva provenire da uno spirito. Guardai la povera Augusta per vedere quale aspetto avesse dopo di aver avuta la mia dichiarazione d'amore per sua sorella. Era molto rossa, ma mi guardava con un sorriso benevolo. Solo allora si decise di confermare d'aver sentita quella dichiarazione. «Non lo dirò a nessuno», mi disse a bassa voce. Ciò mi piacque molto. «Grazie», mormorai stringendole la mano non piccola ma modellata perfettamente. Io ero disposto di diventare un buon amico di Augusta, mentre prima di allora ciò non sarebbe stato possibile, perché io non so essere l'amico delle persone brutte. Ma sentivo una certa simpatia per la sua taglia che avevo stretta e che avevo trovata più sottile di quanto l'avessi creduta. Anche la sua faccia era discreta, e pareva deforme solo a causa quell'occhio che batteva una strada non sua. Avevo certamente esagerata quella deformità, ritenendola estesa fino alla coscia. Avevano fatto portare della limonata per Guido. Mi avvicinai al gruppo che tuttavia l'attorniava e mi imbattei nella signora Malfenti che se ne staccava. Ridendo di gusto le domandai: «Ha bisogno di un cordiale?» Ella ebbe un lieve movimento di disprezzo con le labbra. «Non sembrerebbe un uomo», disse chiaramente. Io mi lusingai che la mia vittoria potesse avere un'importanza decisiva. Ada non poteva pensare altrimenti della madre. La vittoria ebbe subito l'effetto che non poteva mancare in un uomo fatto come son io. Mi sparì ogni rancore e non volli che Guido soffrisse ulteriormente. Certo, il mondo sarebbe meno aspro se molti mi somigliassero. Sedetti a lui d'accanto e senza guardare gli altri, gli dissi: «Dovete scusarmi, signor Guido, mi sono permesso uno scherzo di cattivo genere. Sono stato io che ho fatto dichiarare al tavolino di essere mosso da uno spirito portante il vostro stesso nome. Non l'avrei fatto se avessi saputo che anche vostro nonno aveva quel nome». Guido tradì nella sua cera, che si schiarì, come la mia comunicazione fosse importante per lui. Non volle però ammetterlo e mi disse: «Queste signore sono troppo buone, io non ho mica bisogno di conforto. La cosa non ha alcuna importanza. Vi ringrazio per la vostra sincerità, ma io avevo già indovinato che qualcuno aveva indossata la parrucca di mio nonno». Rise soddisfatto, dicendomi: «Siete molto robusto voi. Avrei dovuto indovinare che il tavolo veniva mosso dal solo altro uomo della compagnia. M'ero dimostrato più forte di lui, infatti, ma presto dovetti sentirmi di lui più debole». Ada mi guardava con occhio poco amico e m'aggredì, le belle guance infiammate. «Mi dispiace per voi che abbiate potuto credervi autorizzato ad uno scherzo simile». Mi mancò il fiato e, balbettando, dissi: «Volevo ridere, credevo che nessuno di noi avrebbe presa sul serio quella storia del tavolino». Era un po' tardi per attaccare Guido, ed anzi, se avessi avuto un orecchio sensibile, avrei sentito che mai più, in una lotta con lui, la vittoria avrebbe potuto essere mia. L'ira che Ada mi dimostrava era ben significativa. Come non intesi che essa era già tutta sua? Ma io m'ostinavo nel pensiero che egli non la meritava, perché non era l'uomo che essa cercava col suo occhio serio. Non l'aveva sentito persino la signora Malfenti? Tutti mi protessero e aggravarono la mia situazione. La signora Malfenti disse ridendo: «Non fu che uno scherzo riuscito benissimo». La zia Rosina aveva tuttavia il grosso corpo vibrante dal ridere e diceva ammirando: «Magnifica!» Mi spiacque che Guido fosse tanto amichevole. Già, a lui non importava altro che di essere sicuro che le cattive notizie che il tavolino gli aveva date non fossero state portate da uno spirito. Mi disse: «Scommetto che dapprima non avete mosso il tavolo di proposito. L'avrete mosso la prima volta senza volerlo, e poi appena avrete deciso di muoverlo con malizia. Così la cosa conserverebbe una certa importanza, cioè soltanto fino al momento in cui non decideste di sabotare la vostra ispirazione». Ada si volse e mi guardò con curiosità. Essa stava per manifestare a Guido una devozione eccessiva, perdonandomi perché Guido m'aveva concesso il suo perdono. Glielo impedii. «Ma no», dissi deciso. «Io ero stanco d'aspettare quegli spiriti che non volevano venire e li sostituii per divertirmi». Ada mi volse le spalle, arcuandole in modo che ebbi tutto il sentimento d'essere stato schiaffeggiato. Persino i riccioli alla sua nuca mi parve significassero disdegno. Come sempre, invece che guardare e ascoltare, ero tutto occupato dal mio proprio pensiero. M'opprimeva il fatto che Ada si comprometteva orribilmente. Ne provavo un forte dolore come dinanzi alla rivelazione che la donna mia mi tradisse. Ad onta di quelle sue manifestazioni d'affetto per Guido, essa tuttavia poteva ancora essere mia, ma sentivo che non le avrei mai perdonato il suo contegno. «È il mio pensiero troppo lento per saper seguire gli avvenimenti che si svolgono senza attendere che nel mio cervello si siano cancellate le impressioni lasciatevi dagli avvenimenti precedenti? Io dovevo tuttavia muovermi sulla via segnatami dal mio proposito, una vera, una cieca ostinazione. Volli anzi rendere il mio proposito più forte, registrandolo un'altra volta. Andai ad Augusta, che mi guardava ansiosamente con un sincero sorriso incoraggiante sulla faccia, e le dissi, serio e accorato: «È forse l'ultima volta che io vengo in casa vostra, perché io, questa sera stessa, dichiarerò il mio amore ad Ada». «Non dovete farlo», mi disse essa supplice. «Non vi accorgete di quello che qui succede? Mi dispiacerebbe se aveste a soffrirne». Essa continuava a frapporsi fra me e Ada. Le dissi proprio per farle dispetto. «Parlerò con Ada perché lo debbo, ma è poi del tutto indifferente quello che essa risponderà». Zoppicai di nuovo verso Guido. Giunto accanto a lui, guardandomi in uno specchio, accesi una sigaretta. Nello specchio mi vidi molto pallido, ciò che per me è una ragione per impallidire di più. Lottai per sentirmi meglio ed apparire disinvolto. Nel duplice sforzo la mia mano distratta afferrò il bicchiere di Guido. Una volta afferratolo, non seppi far di meglio che vuotarlo. Guido si mise a ridere. «Così saprete tutti i miei pensieri, perché poco fa ho bevuto anch'io da quel bicchiere». Il sapore del limone m'è sempre sgradito. Quello dovette apparirmi velenoso addirittura, perché prima di tutto, per aver bevuto dal suo bicchiere, a me parve d'aver subito un contatto odioso con Guido, e poi perché fui colpito nello stesso tempo dall'espressione di impazienza iraconda che si stampò sulla faccia di Ada. Chiamò subito la cameriera per ordinarle un altro bicchiere di limonata e insistette nel suo ordine ad onta che Guido dichiarasse di non aver più sete. Allora fui veramente compassionevole. Essa si comprometteva sempre più. «Scusatemi, Ada», le dissi sommessamente e guardandola come se mi fossi aspettata qualche spiegazione. «Io non volevo spiacervi». Poi fui invaso dal timore che i miei occhi si bagnassero di lacrime. Volli salvarmi dal ridicolo. Gridai: «Mi sono spruzzato del limone nell'occhio». Mi coprii gli occhi col fazzoletto e perciò non ebbi più bisogno di sorvegliare le mie lacrime e bastò che badassi a non singhiozzare. Non dimenticherò mai quell'oscurità dietro di quel fazzoletto. Vi celavo le mie lacrime, ma anche un momento di pazzia. Pensavo che io le avrei detto tutto, che essa m'avrebbe inteso e amato e che io non le avrei perdonato mai più. Allontanai dalla mia faccia il fazzoletto, lasciai che tutti vedessero i miei occhi lacrimosi e feci uno sforzo per ridere e far ridere. «Scommetto che il signor Giovanni manda a casa dell'acido citrico per fare le spremute». In quel momento giunse Giovanni, che mi salutò con la sua solita grande cordialità. Ne ebbi un piccolo conforto che non durò a lungo, perché egli dichiarò che era venuto prima del solito per il desiderio di sentir suonare Guido. Si interruppe per domandare ragione delle lacrime che mi bagnavano gli occhi. Gli raccontarono dei miei sospetti sulla qualità delle sue spremute, ed egli ne rise. Io fui tanto vile da associarmi con calore alle preghiere che Giovanni rivolgeva a Guido perché suonasse. Ricordavo: «Non ero io venuto quella sera per sentire il violino di Guido? Ed il curioso è che so d'aver sperato di rabbonire Ada con le mie sollecitazioni a Guido. La guardai sperando d'essere finalmente associato a lei per la prima volta in quella sera. Quale stranezza! Non avevo da parlarle e da non perdonarle? Invece non vidi che le sue spalle e i riccioli sdegnosi alla sua nuca. Era corsa a trarre il violino dalla busta. Guido domandò di essere lasciato in pace ancora per un quarto d'ora. Pareva esitante. Poi, nei lunghi anni in cui lo conobbi, feci l'esperienza che egli sempre esitava prima di fare le cose anche più semplici di cui veniva pregato. Egli non faceva che ciò che gli piaceva, e prima di consentire ad una preghiera procedeva ad un'indagine nelle proprie cavità per vedere quello che laggiù si desiderava. Poi, in quella memoranda serata, ci fu per me il quarto d'ora più felice. La mia chiacchierata capricciosa fece divertire tutti, Ada compresa. Era certamente dovuta alla mia eccitazione, ma anche al mio sforzo supremo di vincere quel violino minaccioso che s'avvicinava. E quel piccolo tratto di tempo, che gli altri per opera mia sentirono come tanto divertente, io lo ricordo dedicato ad una lotta affannosa. Giovanni aveva raccontato che nel tram sul quale era rincasato aveva assistito ad una scena penosa. Una donna ne era scesa quando il veicolo era ancora in movimento, e tanto malamente da cadere e ferirsi. Giovanni descriveva con un poco di esagerazione la sua ansia all'accorgersi che quella donna s'apprestava a fare quel salto, e in modo tale che era evidente sarebbe stata atterrata e forse travolta. Era ben doloroso di prevedere e di non essere più in tempo di salvare. Io ebbi una trovata. Raccontai che per quelle vertigini che in passato m'avevano fatto soffrire avevo scoperto un rimedio. Quando vedevo un ginnasta fare i suoi esercizi troppo in alto, o quando assistevo alla discesa da un tram in corsa di persona troppo vecchia o poco abile, mi liberavo da ogni ansia augurando loro dei malanni. Arrivavo persino a modulare le parole con cui auguravo loro di precipitare e sfracellarsi. Ciò mi tranquillava enormemente, per cui potevo assistere del tutto inerte alla minaccia della disgrazia. Se i miei auguri poi non si compivano, potevo dirmi ancora più contento. Guido fu incantato della mia idea, che gli pareva una scoperta psicologica. L'analizzava come faceva di tutte le inezie, non vedeva l'ora di poter provare il rimedio, ma faceva una riserva: che i malauguri non facessero aumentare le disgrazie. Ada s'associò al suo riso ed ebbe per me persino un'occhiata d'ammirazione. Io, Baggeo, ne ebbi una grande soddisfazione, ma scoprii che non era vero che io non avrei più saputo perdonarle. Anche questo era un grande vantaggio. Si rise insieme moltissimo, da buoni ragazzi che si vogliono bene. Ad un certo momento ero rimasto da una parte del salotto, solo con zia Rosina. Essa parlava ancora del tavolino. Abbastanza grassa, stava immobile sulla sua sedia e mi parlava senza guardarmi. Io trovai il modo di far capire agli altri che mi seccavo, e tutti mi guardavano senza farsi vedere dalla zia, ridendo discretamente. Per aumentare l'ilarità mi pensai di dirle, senza alcuna preparazione: «Ma lei, signora, è molto rimessa, la trovo ringiovanita». Ci sarebbe stato da ridere se essa si fosse arrabbiata. Ma la signora, invece di arrabbiarsi, mi si dimostrò gratissima e mi raccontò che infatti si era molto rimessa dopo di una recente malattia. Fui tanto stupito da quella risposta che la mia faccia dovette assumere un aspetto molto comico, così che l'ilarità che aveva sperata non mancò. Poco dopo l'enigma mi fu spiegato. Seppi cioè che non era zia Rosina, ma zia Maria, una sorella della signora Malfenti. Avevo così eliminato da quel salotto una fonte di malessere per me, ma nulla maggiore. A un dato momento Guido domandò il violino. Faceva a meno per quella sera dell'accompagnamento del piano, eseguendo la Chaconne. Ada gli porse il violino con un sorriso di ringraziamento. Egli non la guardò, ma guardò il violino come se avesse voluto segregarsi seco e con l'ispirazione. Poi si mise in mezzo al salotto, volgendo la schiena a buona parte della piccola società, toccò lievemente le corde con l'arco per accordarle e fece anche qualche arpeggio. Si interruppe per dire con un sorriso: «Un bel coraggio è il mio quando si pensi che non ho toccato il violino dall'ultima volta in cui suonai qui». Ciarlatano! Egli volgeva le spalle anche ad Ada. Io la guardai ansiosamente per vedere se essa ne soffrisse. Non pareva. Aveva appoggiato il gomito su un tavolino e il mento sulla mano, raccogliendosi per ascoltare. Poi contro di me si mise il grande Bach in persona. Giammai, né prima né poi, arrivai a sentire a quel modo la bellezza di quella musica nata su quelle quattro corde come un angelo di Michelangelo in un blocco di marmo. Solo il mio stato d'animo era nuovo per me, e fu d'esso che mi indusse a guardare statico in su come a cosa novissima. Eppure io lottavo per tenere quella musica lontana da me. Mai cessai di pensare: «Bada, il violino è una sirena e si può far piangere con esso anche senza avere il cuore di un eroe». Fui assaltato da quella musica che mi prese. Mi parve dicesse la mia malattia e i miei dolori con indulgenza e mitigandoli con sorrisi e carezze. Ma era Guido che parlava, ed io cercavo di sottrarmi alla musica dicendomi: «Per saper fare ciò basta disporre di un organismo ritmico, una mano sicura e una capacità di imitazione, tutte cose che io non ho, ciò che non è un'inferiorità, ma una sventura». Io protestavo, ma Bach procedeva sicuro come il destino. Cantava in alto con passione e scendeva a cercare il basso ostinato, che sorprendeva, per quanto l'orecchio e il cuore l'avessero anticipato, proprio al suo posto. Un attimo più tardi e il canto sarebbe dileguato e non avrebbe potuto essere raggiunto dalla risonanza. Un attimo prima e si sarebbe sovrapposto al canto, strozzandolo. Per Guido ciò non avveniva. Non gli tremava il braccio neppure affrontando Bach. E ciò era una vera inferiorità. Oggi che scrivo ho tutte le prove di ciò. Non gioisco per aver visto allora tanto esattamente. Allora ero pieno di odio e quella musica, che io accettavo come la mia anima stessa, non seppe addolcirlo. Poi venne la vita volgare di ogni giorno e l'annullò senza che da parte mia vi fosse alcuna resistenza. Si capisce. La vita volgare sa fare tante di quelle cose. Guai se i geni se ne accorgessero. Guido cessò di suonare sapientemente. Nessuno applaudì fuori di Giovanni e per qualche istante nessuno parlò. Poi, purtroppo, sentii io il bisogno di parlare. Come osai di farlo davanti a gente che il mio violino conosceva? Pareva parlasse il mio violino, che invano anelava alla musica e biasimasse l'altro sul quale, non si poteva negarlo, la musica era divenuta vita, luce ed aria. «Benissimo!» dissi, e aveva tutto il suono di una concessione più che di un applauso. «Ma però non capisco perché, verso la chiusa, abbiate voluto scandere quelle note che il Bach segnò legate». Io conoscevo la Chaconne nota per nota. C'era stata un'epoca in cui avevo creduto che per progredire avrei dovuto affrontare di simili imprese, e per lunghi mesi passai il tempo a compitare, battuta per battuta, alcune composizioni del Bach. Sentii che in tutto il salotto non v'era per me che biasimo e derisione. Eppure parlai ancora lottando contro quell'ostilità. «Bach, aggiunsi, è tanto modesto nei suoi mezzi che non ammette un arco fatturato a quel modo». Io avevo probabilmente ragione, ma era anche certo che io non avrei neppur saputo fatturare l'arco a quel modo. Guido fu subito altrettanto spropositato quanto lo ero stato io. Dichiarò: «Forse Bach non conosceva la possibilità di quell'espressione. Gliela regalo io». Egli montava sulle spalle di Bach. Ma in quell'ambiente nessuno protestò, mentre mi si aveva deriso perché io avevo tentato di montare soltanto sulle sue. Allora avvenne una cosa di minima importanza, ma che fu per me decisiva. Da una stanza abbastanza lontana da noi echeggiarono le urla della piccola Anna. Come si seppe poi, era caduta insanguinandosi le labbra. Fu così che io per qualche minuto mi trovai solo con Ada, perché tutti uscirono di corsa dal salotto. Guido, prima di seguire gli altri, aveva posto il suo prezioso violino nelle mani di Ada. «Volete dare a me quel violino?» domandai io ad Ada, vedendola esitante se seguire gli altri. Davvero che non m'ero ancora accorto che l'occasione tanto sospirata s'era finalmente presentata. Ella esitò, ma poi una sua strana diffidenza ebbe il sopravvento. Trasse il violino ancora meglio a sé. «No», rispose, «non occorre che io vada con gli altri. Non credo che Anna si sia fatta tanto male. Essa strilla per nulla». Sedette col suo violino e a me parve che con quest'atto essa m'avesse invitato di parlare. Del resto, come avrei potuto io andare a casa senza aver parlato? Che cosa avrei poi fatto in quella lunga notte? Mi vedevo ribaltarmi da destra a sinistra nel mio letto o correre per le vie o le bische in cerca di svago. No, non dovevo abbandonare quella casa senza essermi procurata la chiarezza e la calma. Cercai di essere semplice e breve. Vi ero anche costretto perché mi mancava il fiato. Le dissi: «Io vi amo, Ada. Perché non mi permettereste di parlarne a vostro padre?» Ella mi guardò stupita e spaventata. Temetti che si mettesse a strillare come la piccina là fuori. Io sapevo che il suo occhio sereno e la sua faccia dalle linee tanto precise non sapevano l'amore, ma tanto lontana dall'amore come ora non l'avevo mai vista. Incominciò a parlare e disse qualcosa che doveva essere come un esordio. Ma io volevo la chiarezza, un sì o un no. Forse m'offendeva già quanto mi pareva un'esitazione. Per fare presto e indurla a decidersi, discussi il suo diritto di prendersi tempo. «Ma come non ve ne sareste accorta? A voi non era possibile di credere che io facessi la corte ad Augusta». Volli mettere dell'enfasi nelle mie parole, ma nella fretta la misi fuori di posto e finì che quel povero nome di Augusta fu accompagnato da un accento e da un gesto di disprezzo. Fu così che levai Ada dall'imbarazzo. Essa non rilevò altro che l'offesa fatta ad Augusta. «Perché credete di essere superiore ad Augusta? Io non penso mica che Augusta accetterebbe di divenire vostra moglie». Poi appena ricordò che mi doveva una risposta. «In quanto a me, mi meraviglia che vi sia capitata una cosa simile in testa». La frase acre doveva vendicare l'Augusta. Nella mia grande confusione pensai che anche il senso della parola non avesse avuto altro scopo. Se mi avesse schiaffeggiato, credo che sarei stato esitante a studiarne la ragione. Perciò ancora insistetti. «Pensateci, Ada, io non sono un uomo cattivo. Sono ricco, sono un po' bizzarro, ma mi sarà facile di correggermi». Anche Ada fu più dolce, ma parlò di nuovo di Augusta. «Pensateci anche voi, Zeno. Augusta è una buona fanciulla e farebbe veramente al caso vostro. Io non posso parlare per conto suo, ma credo...» Era una grande dolcezza di sentirmi invocare da Ada per la prima volta con il... per la prima volta col mio prenome. Non era questo un invito a parlare ancora più chiaro? Forse era perduta per me, o almeno non avrebbe accettato subito di sposarmi, ma intanto bisognava evitare che si compromettesse di più con Guido, sul conto del quale dovevo aprirle gli occhi. Fui accorto e prima di tutto le dissi che stimavo e rispettavo Augusta, ma che assolutamente non volevo sposarla. Lo dissi due volte per farmi intendere chiaramente. Io non volevo sposarla. Così potevo sperare di aver rabbonita Ada, che prima aveva creduto io volessi offendere Augusta. Una buona, una cara, un'amabile ragazza quella Augusta, ma non fa per me. Poi appena precipitai le cose, perché c'era del rumore sul corridoio e mi poteva essere tagliata la parola da un momento all'altro. «Ada, quell'uomo non fa per voi, è un imbecille. Non vi accorgeste come sofferse per i responsi del tavolino? Avete visto il suo bastone? Suona bene il violino, ma vi sono anche delle scimmie che sanno suonarlo. Ogni sua parola tradisce il bestione». Essa, dopo d'esser stata ad ascoltarmi con l'aspetto di chi non sa risolversi ad ammettere nel loro senso le parole che gli sono dirette, mi interruppe. Balzò in piedi, sempre col violino e l'arco in mano, e mi soffiò addosso delle parole offensive. Io feci del mio meglio per dimenticarle, e vi riuscii. Ricordo solo che cominciò col domandarmi ad alta voce come avevo potuto parlare così di lui e di lei. Io feci gli occhi grandi dalla sorpresa, perché mi pareva di non aver parlato che di lui solo. Dimenticai le tante parole sdegnose che essa mi diresse, ma non la sua bella, nobile e sana faccia arrossata dallo sdegno e dalle linee rese più precise, quasi marmoree, dall'indignazione. Quella non dimenticai più, e quando penso al mio amore e alla mia giovinezza, rivedo la faccia bella e nobile e sana di Ada nel momento in cui essa mi eliminò definitivamente dal suo destino. Ritornarono tutti in gruppo intorno alla signora Malfenti, che teneva in braccio Anna ancora piangente. Nessuno si occupò di me o di Ada, ed io, senza salutare nessuno, uscii dal salotto. Nel corridoio presi il mio cappello. Curioso, nessuno veniva a trattenermi. Allora mi trattenni da solo, ricordando che io non dovevo mancare alle regole della buona educazione e che perciò, prima di andarmene, dovevo salutare compitamente tutti. Vero è che non dubito io non sia stato impedito di abbandonare quella casa dalla convinzione che troppo presto sarebbe cominciata per me la notte ancora peggiore delle cinque notti che l'avevano preceduta. Io che finalmente avevo la chiarezza, sentivo ora un altro bisogno, quello della pace, la pace con tutti. Se avessi saputo eliminare ogni asprezza dai miei rapporti con Ada e con tutti gli altri, mi sarebbe stato più facile di dormire. Perché aveva da sussistere tale asprezza? Se non potevo prendermela neppure con Guido, il quale, se anche non ne aveva alcun merito, certamente non aveva nessuna colpa di essere stato preferito da Ada. Essa era la sola che si fosse accorta della mia passeggiata sul corridoio, e quando mi vide ritornare mi guardò ansiosa. Temeva di una scena? Subito volli rassicurarla. Le passai accanto e mormorai: «Scusate se vi ho offesa». Essa prese la mia mano e, rasserenata, la strinse. Fu un grande conforto. Io chiusi per un istante gli occhi per isolarmi con la mia anima e vedere quanta pace gliene fosse derivata. Il mio destino volle che, mentre tutti ancora si occupavano della bimba, io mi trovassi seduto accanto ad Alberta. Non l'avevo vista e di lei non m'accorsi che quando essa mi parlò, dicendomi: «Non si è fatta nulla. Il grave è la presenza di papà, il quale, se la vede piangere, le fa un bel regalo». Io cessai dall'analizzarmi perché mi vidi intero. Per avere la pace io avrei dovuto fare in modo che quel salotto non mi fosse mai più interdetto. Guardai Alberta. Somigliava ad Ada. Era un po' di lei più piccola e portava sul suo organismo evidenti dei segni non ancora cancellati dell'infanzia. Facilmente alzava la voce e il suo riso, spesso eccessivo, le contraeva la faccina e gliela arrossava. Curioso. In quel momento ricordai una raccomandazione di mio padre. «Scegli una donna giovine e ti sarà più facile di educarla a modo tuo». Il ricordo fu decisivo. Guardai ancora Alberta. Nel mio pensiero mi industriavo di spogliarla e mi piaceva, così dolce e tenerella come supposi fosse. Le dissi: «Sentite, Alberta, ho un'idea. Avete mai pensato che siete nell'età di prendere marito?» «Io non penso di sposarmi», disse essa sorridendo e guardandomi mitemente, senza imbarazzo o rossore. «Penso invece di continuare i miei studi. Anche mamma lo desidera». «Potreste continuare gli studi anche dopo sposata». Mi venne un'idea che mi parve spiritosa e le dissi subito: «Anch'io penso di iniziarli dopo essermi sposato». Essa rise di cuore, ma io m'accorsi che perdevo il mio tempo, perché non era con tali scipitezze che si poteva conquistare una moglie e la pace. Bisognava essere seri. Qui poi era facile, perché venivo accolto tutto altrimenti che da Ada. Fui veramente serio. La mia futura moglie doveva intanto sapere tutto. Con voce commossa le dissi: «Io, poco fa, ho indirizzata ad Ada la stessa proposta che ora feci a voi. Essa rifiutò con sdegno. Potete figurarvi in quale stato io mi trovi». Queste parole, accompagnate da un atteggiamento di tristezza, non erano altro che la mia ultima dichiarazione d'amore per Ada. Divenivo troppo serio e, sorridendo, aggiunsi: «Ma credo che se voi accettaste di sposarmi, io sarei felicissimo e dimenticherei per voi tutto e tutti». Essa si fece molto seria per dirmi: «Non dovete offendervene, Zeno, perché mi dispiacerebbe. Io faccio una grande stima di voi. So che siete un buon diavolo, e poi, senza saperlo, sapete molte cose, mentre i miei professori sanno esattamente tutto quello che sanno. Io non voglio sposarmi. Forse mi ricrederò, ma per il momento non ho che una meta. Vorrei diventare una scrittrice. Vedete quale fiducia vi dimostro. Non lo dissi mai a nessuno e spero non mi tradirete. Dal canto mio vi prometto che non ripeterò a nessuno la vostra proposta». «Ma anzi, potete dirlo a tutti», la interruppi io con stizza. Mi sentivo di nuovo sotto la minaccia di essere espulso da quel salotto e corsi al riparo. C'era poi un solo modo per attenuare in Alberta l'orgoglio di aver potuto respingermi, ed io l'adottai non appena lo scopersi. Le dissi: «Io ora farò la stessa proposta ad Augusta e racconterò a tutti che la sposai perché le sue due sorelle mi rifiutarono». Ridevo di un buon umore eccessivo che m'aveva colto in seguito alla stranezza del mio procedere. Non era nella parola che mettevo lo spirito di cui ero tanto orgoglioso, ma nelle azioni. Mi guardai d'intorno per trovare Augusta. Era uscita sul corridoio con un vassoio sul quale non v'era che un bicchiere semivuoto, contenente un calmante per Anna. La seguii di corsa chiamandola per nome, ed essa s'addossò alla parete per aspettarmi. Mi misi a lei di faccia e subito le dissi: «Sentite, Augusta, volete che noi due ci sposiamo?» La proposta era veramente rude. Io dovevo sposare lei e lei me, ed io non domandavo quello che essa pensasse, né pensavo potrebbe toccarmi di essere io costretto di dare delle spiegazioni, se non facevo altro che quello che tutti volevano. Essa alzò gli occhi dilatati dalla sorpresa. Così quello sbilenco era anche più differente del solito dall'altro. La sua faccia vellutata e bianca dapprima impallidì di più, e poi subito si congestionò. Afferrò con la destra il bicchiere che ballava sul vassoio. Con un filo di voce mi disse: «Voi scherzate, e ciò è male». Temetti si mettesse a piangere ed ebbi la curiosa idea di consolarla, dicendole della mia tristezza. «Io non scherzo», dissi serio e triste. Domandai dapprima la sua mano ad Ada, che me la rifiutò con ira. Poi domandai ad Alberta di sposarmi, ed essa con belle parole vi si rifiutò anch'essa. Non serbo rancore né all'una né all'altra. Solo mi sento molto, ma molto infelice». Dinanzi al mio dolore essa si ricompose e si mise a guardarmi commossa, riflettendo intensamente. Il suo sguardo somigliava ad una carezza che non mi faceva piacere. «Io devo dunque sapere e ricordare che voi non mi amate?» domandò. Che cosa significava questa frase sibillina? Preludiava ad un consenso? Voleva ricordare. Ricordare per tutta la vita da trascorrersi con me? Ebbi il sentimento di chi per ammazzarsi si sia messo in una posizione pericolosa ed ora sia costretto a faticare per salvarsi. Non sarebbe stato meglio che anche Augusta m'avesse rifiutato e che mi fosse stato concesso di ritornare sano e salvo nel mio studiolo, nel quale neppure quel giorno stesso m'ero sentito troppo male? Le dissi: «Sì, io non amo che Ada, e sposerei ora voi». Stavo per dirle che non potevo rassegnarmi di divenire un estraneo per Ada, e che perciò mi contentavo di divenirle cognato. Sarebbe stato un eccesso, ed Augusta avrebbe di nuovo potuto credere che volessi dileggiarla. Perciò dissi soltanto: «Io non so più rassegnarmi di restar solo». Essa rimaneva tuttavia appoggiata alla parete, del cui sostegno forse sentiva il bisogno. Però pareva più calma, ed il vassoio era ora tenuto da una sola mano. Ero salvo, e cioè dovevo abbandonare quel salotto, o potevo restarci e dovevo sposarmi. Dissi delle altre parole solo perché impaziente di aspettare le sue, che non volevano venire. Io sono un buon diavolo e credo che con me si possa vivere facilmente anche senza che ci sia un grande amore. Questa era una frase che nei lunghi giorni precedenti avevo preparata per Ada, per indurla a dirmi di sì, anche senza sentire per me un grande amore. Augusta ansava leggermente e taceva ancora. Quel silenzio poteva anche significare un rifiuto, il più delicato rifiuto che si potesse immaginare. Io quasi sarei scappato in cerca del mio cappello, in tempo per porlo su una testa salva. Invece Augusta, decisa, con un movimento dignitoso che mai dimenticai, si rizzò e abbandonò il sostegno della parete. Nel corridoio non largo, essa si avvicinò così ancora di più a me che le stavo di faccia. Mi disse: «Voi, Zeno, avete bisogno di una donna che voglia vivere per voi e vi assista. Io voglio essere quella donna». Mi porse la mano paffutella, che io quasi istintivamente baciai. Evidentemente non c'era più la possibilità di fare altrimenti. Devo poi confessare che in quel momento fui pervaso da una soddisfazione che m'allargò il petto. Non avevo più da risolvere niente, perché tutto era stato risolto. Questa era la vera chiarezza. Fu così che mi fidanzai. Fummo subito festeggiatissimi. Il mio somigliava un poco al grande successo del violino di Guido, tanti furono gli applausi di tutti. Giovanni mi baciò e mi diede subito del tu. Con eccessiva espressione di affetto mi disse: «Mi sentivo tuo padre da molto tempo, da che cominciai a darti dei consigli per il tuo commercio». La mia futura suocera mi porse anch'essa la guancia, che sfiorai. A quel bacio non sarei sfuggito neppure se avessi sposato Ada. «Vedi che io avevo indovinato tutto», mi disse con una disinvoltura incredibile che non fu punita perché io non seppi né volli protestare. Essa poi abbracciò Augusta e la grandezza del suo affetto si rivelò in un singhiozzo che le sfuggì, interrompendo le sue manifestazioni di gioia. Io non potevo soffrire la signora Malfenti, ma devo dire che quel singhiozzo colorì, almeno per tutta quella sera, di una luce simpatica e importante il mio fidanzamento. Alberta, raggiante, mi strinse la mano. «Io voglio essere per voi una buona sorella». E Ada: «Bravo, Zeno!» Poi a bassa voce: «Sappiatelo, giammai un uomo che creda di aver fatta una cosa con precipitazione ha agito più saviamente di voi». Guido mi diede una grande sorpresa. «Da questa mattina avevo capito che volevate una o l'altra delle signorine Malfenti, ma non arrivavo a sapere quale». Non dovevano dunque essere molto intimi se Ada non gli aveva parlato della mia corte, che avessi davvero agito precipitosamente? Poco dopo però Ada mi disse ancora: «Vorrei che mi voleste bene come un fratello. Il resto sia dimenticato, io non dirò mai nulla a Guido». Era del resto bello di aver provocata tanta gioia in una famiglia. Non potevo goderne molto solo perché ero molto stanco. Ero anche assonnato. Ciò provava che avevo agito con grande accortezza. La mia notte sarebbe stata buona. A cena Augusta ed io assistemmo muti ai festeggiamenti che ci venivano fatti. Essa sentì il bisogno di scusarsi della sua incapacità di prender parte alla conversazione generale. «Non so dir nulla. Dovete ricordare che mezz'ora fa io non sapevo quello che stava per succedermi». Essa diceva sempre l'esatta verità. Si trovava fra il riso e il pianto e mi guardò. Volli accarezzarla anch'io con l'occhio e non so se vi riuscii. Quella stessa sera, a quel tavolo, subii un'altra lesione. Fui ferito proprio da Guido. Segue.